Allora, cominciamo. Capitolo 1, versetto 1. Cominciamo la lettura del testo. Sì. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso di giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Così comincia il libro di Atti, e noi abbiamo detto che questo inizio ha dei punti di contatto con la fine del Vangelo di Luca. E adesso li vediamo con più attenzione rispetto a ieri, questi punti di contatto. Per esempio, dentro una struttura molto ben fatta, fra i versi 47-49 del capitolo 24 e i versi 4 e 8 di questo capitolo, c'è una struttura, cioè Luca, l'autore del Vangelo e di Atti, costruisce una struttura che si chiama, ricorderete, qualche volta ne abbiamo parlato, una struttura concentrica. Com'è una struttura concentrica? Gli elementi di questa struttura si corrispondono, A, A primo, B, B primo, C, C primo, e poi può essere D, o può essere D di primo, ma questa è la struttura più facile da riconoscere, e più o meno questa è quella che usa il nostro autore. Allora, lavoriamo un po' sul testo. 24, 47, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione, il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. È vero? A cosa corrisponde? A primo, versetto 8. Quindi qua che dice? Che nel suo nome sarà predicato a tutti i popoli, a partire da Gerusalemme. Andiamo al versetto 8. Cosa dice? Tutti i popoli, qua dice, in tutta, fino ai confini della terra. Vedete? Si corrisponde questo? Benissimo. Cominciando da Gerusalemme, e qui cominciano, mi sarete testimoni a Gerusalemme. Quindi A, B, C. Voi siete testimoni di questo. Versetto 48, ce le avete così le pagine da una parte e dall'altra? Eh? 8, sarete testimoni, vedete? Gli elementi sono gli stessi, i concetti si corrispondono a tutte le nazioni, fino all'estremità della terra. Sarete da Gerusalemme, in Gerusalemme sarete miei testimoni, e di che cos'è? 49, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mi ha promesso. Quindi si parla della promessa. In questo caso Gesù dice che è stato promesso, la promessa fatta a lui. Poi andiamo a vedere al versetto 4 di Atti, attendere l'adempimento della promessa del Padre. Allora, in questa struttura, vedete, ci sono tutti questi elementi che si corrispondono, e questo dimostra quello che dicevamo ieri, che l'autore ha voluto legare queste sue due monografie, le abbiamo chiamate, creando una continuità. Quindi riprendendo all'inizio del libro degli Atti i temi attraverso delle espressioni, che aveva usato per concludere il libro, il primo libro, quello del Vangelo, eh? Notiamo anche che al centro di questa struttura che cosa c'è? Di solito il centro è quello che determina tutta la struttura. La cosa più importante qual è? Se il centro è quello che determina, al centro che c'è? La promessa del Padre. Quella è la cosa più importante. Di questo, una volta che riceveranno questo, saranno testimoni. E questa testimonianza andrà fino ai confini della terra, a tutti i popoli. Va bene? Allora, nel primo racconto, o Teofilo, così comincia. Il libro, nel primo racconto, beh, questo più esplicito di così non potrebbe essere. Nel primo racconto, o Teofilo, Abbiamo visto nei primi quattro versetti del Vangelo che c'è un riferimento a questo personaggio, no? Che ritorna qui. Quindi un'opera in due parti destinate a questo soggetto, Teofilo. Adesso vedremo in particolare i primi 11 versetti, che sono come il prologo del libro. Avete visto la struttura, ve la ricordate la struttura che vi ho presentato? Questo è il prologo del libro. Anche qui, come fa nel Vangelo, l'autore ci fa questa introduzione, chiamiamola così, dove lui cerca di precisare, qua dice, fece, insegnò agli fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Fa un riassunto di quello che ha scritto nella prima opera. Vedete che Gesù, la vita di Gesù, fece e insegnò fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Quindi è compreso che cosa? Tutta l'attività pubblica, la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, fino all'ascensione. Precisando proprio quello che abbiamo visto, le ultime parole di Gesù, dopo aver dato disposizioni che sono fondamentali per la continuazione di questa storia, dopo aver dato disposizioni, quindi questo lega le due opere, che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. A proposito ancora di questo schema, quello concentrico che abbiamo visto, no? Il Vangelo ha lasciato aperto delle questioni. Per esempio, il problema del Messia. Il Messia doveva essere la consolazione di Israele, la gloria del suo popolo, era venuto per redimere Gerusalemme, ci è stato detto nel Vangelo, no? A capitolo 1, versetti 25, 38, a capitolo 32, i Vangeli dell'infanzia. Qual è la questione? Davanti alla venuta del Messia, come risponde e risponderà il popolo di Israele? Davanti all'annunzio della salvezza, quale sarà la risposta? Il Messia è anche chiamato ad essere luce per le nazioni. Lo ricordate? Ieri sera con Pietà l'abbiamo proclamato, no? Simeone, Luca 2:30-32. E come giungerà questa salvezza a tutti i popoli? Due domande. Israele, come reagirà? E questa salvezza come arriverà a tutti i popoli? Quindi Atti deve rispondere a queste due domande fondamentali. Quindi tenetele presenti. Israele è compimento della salvezza. Salvezza da portare a tutti i popoli. Come? In questo libro Luca mostrerà la fedeltà della Chiesa, della comunità Chiesa, la fedeltà a tale compito. Però, fino all'ultimo rigo di questo libro, all'ultima riga di questo libro, riguardo al primo problema, no? Come reagirà il popolo di Israele? Il Vangelo è sempre proposto anche ai giudei, sempre, fino alla fine, nelle parole di Paolo a Roma, sempre. Si parlerà di una rottura. Le due questioni ve le ricordate, scusate se insisto, perché questo poi ritorna, questo è un tema sempre presente. Il popolo di Israele che fa? Davanti alla salvezza avvenuta in Cristo, che fa il popolo di Israele? Vi rendete conto che è un problema importante pure adesso, Che fa? È la prima chiesa che vedremo oggi costituirsi. Che fa riguardo a questo problema? Scusate se uso un'immagine proprio così. Mette la freccia e sorpassa e dice di noi di voi non ci portiamo niente, siamo noi i portatori della novità, quindi chi si è visto si è visto. Fa così? Assolutamente no. Fino alla fine del libro la proposta è continuata ad essere fatta a Israele fino all'ultimo. Quanti capitoli sono? Avete visto, avete dato uno sguardo panoramico al libro? Capitoli 28 sono tutto il libro. E si conclude a Roma, questo l'abbiamo già detto. Al versetto 23 dell'ultimo capitolo. 28-23. E avendo fissato con lui un giorno, molti vennero da lui nel suo alloggio. Dal mattino alla sera egli esponeva loro il regno di Dio, dando testimonianza, e cercava di convincerli. Chi sono? I giudei che stanno a Roma, E cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti. Alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano. Essendo in disaccordo fra di loro, se ne andavano via. Mentre Paolo diceva quest'unica parola: ha detto bene lo Spirito Santo per mezzo del profeta Isaia ai vostri padri. Va da questo popolo e di: udrete sì ma non comprenderete, guarderete sì ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino. E si annotò a tutti, però il tentativo di Paolo ancora viene fatto, lui continua a cercare di spiegare a partire da che cosa? Dalla legge, da Mosè, dalla legge e dai profeti, che quello che sta avvenendo è secondo il progetto di Dio. E già ieri vi ho detto, non casualmente sta avvenendo, siccome gli ebrei non accettano la nuova comunità, e allora la nuova comunità va ad altri popoli, non è per questo, Non è per questo, non è la conseguenza di un rifiuto, è nel programma, è nel progetto di Dio che tutti i popoli siano destinatari della sua salvezza. Oh, vedete che questo è importante? Quindi questo lo tenete presente? Perché ieri abbiamo detto qual è lo scopo di Atti degli Apostoli? Proprio questo, il tema più importante è proprio questo, il progetto di salvezza di Dio che riguarda tutti i popoli, non solo un popolo o una comunità in particolare. Quindi la rottura non è avvenuta per mancata volontà della Chiesa di allontanarsi, per volontà della Chiesa di allontanarsi dal popolo, non è venuto per questo, oppure per il rifiuto, no. No. E non è la causa della predicazione a tutte le genti. Benissimo. Allora, il primo libro il brano 1.11, cioè adesso il libro nostro, 1.11, il prologo, c'è un'inclusione, un'altra figura dal punto di vista letterario importante. Che significa inclusione? Che all'inizio e alla fine del brano c'è una stessa parola, uno stesso concetto, no? Che delimita il brano. Ricordatevi sempre che i numerini non sono stati messi dall'autore, cioè i versetti, i numeri dei versetti non li ha messi l'autore, sono stati messi molti secoli dopo, nel Medioevo. È chiaro? Quindi prima non c'era nessuna divisione, c'era scrittura continua e lettura continua. Quindi per identificare le unità, le sezioni, bisogna affidarsi a che cosa? A dei segnali che il testo ha in sé. Per esempio, fra 1 e 11 ci sono, fra l'inizio e la fine, c'è una parola che ritorna. Qual è questa parola? Versetto 2, assunto in cielo. Versetto 11, questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo. Vedete? Una parola che ritorna all'inizio e alla fine e che forma l'unità che noi prendiamo in considerazione. E ci stacca gli altri versetti che abbiamo pur letto, ma che fanno parte di un'altra unità letteraria. Queste sono cosettine che io ve le dico velocemente, perché non è questo lo scopo, però bisogna, per le vostre domande, dici, ma perché abbiamo letto quegli 11 versetti e abbiamo studiato questo brano da solo? Questo brano 1.11 forma un'unità ben riconoscibile, quindi c'è un'inclusione, ascensione, fu assunto in cielo. Il libro ci presenterà, noi capiamo da questi versetti, il libro. Questi versetti ci parlano di un periodo particolare. Qual è questo periodo? Il periodo che va, e cioè, fra il ministero di Gesù e il tempo della Chiesa, che non c'è ancora. Questo periodo è particolarissimo. È importante, adesso vedremo che lui ne parlerà dando importanza a questo periodo, perché succederanno delle cose prima della discesa dello Spirito Santo che sono importanti. Lo Spirito Santo costituirà la comunità, Chiesa. Ma c'è un altro periodo che va preso in considerazione, no? Ed è quello di cui parlerà adesso. Fra la sua risurrezione, l'ascensione e la discesa dello Spirito Santo. Quindi, primo, questo periodo che cosa ha di particolare? Ce l'ha raccontato sia alla fine del Vangelo che all'inizio. Che cosa ha di particolare? La presenza di Gesù risorto. Che è un'esperienza storica. Infatti si parlerà di testimoni oculari. Hanno visto. Quindi siamo in questo periodo. Chi è il tramite fra Gesù risorto e la Chiesa? Chi sono i rappresentanti autorevoli e importantissimi di questo periodo in particolare? Sono gli apostoli. Luca ci ha detto i dodici che poi chiamerà apostoli. Sono loro. E adesso non so dodici ancora. Per questo vedrete adesso, saranno fatte delle cose. Perché non sono dodici? Perché uno non c'è più. Ci ha raccontato il Vangelo. Giuda non c'è più. Quindi questa è una presenza importantissima. Sono loro il tramite. Fra il tempo di Gesù e il tempo della Chiesa. Allora, sono testimoni. E della testimonianza avete sentito, abbiamo vista citare, no? Sia nel Vangelo, sia nel libro di Atti, subito. Mi sarete testimoni. Se andiamo nei primi quattro versetti del Vangelo di Luca, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, autoptoi, cioè che hanno visto proprio di persona, eh? Hanno visto loro stessi, come ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni oculari. Quindi un periodo importantissimo questo, fondato sulla presenza di questi personaggi in maniera particolare. Allora, nel primo racconto, qua c'è il termine greco logos, che significa parola, verbo, discorso e anche opera, libro. Quindi nel primo racconto, nel primo libro, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi. È il Vangelo questo, è la vita pubblica di Gesù. Fece e insegnò, lo sappiamo. L'ordine di Luca è importante rispetto a Matteo e anche a Marco. Fece e insegnò, che significa? Che le opere di Gesù precedono l'insegnamento. In Matteo l'ordine inverso, per esempio. Insegnò e fece. Quindi che capiamo? Insegnò e fece. Che le opere, parlo delle opere, sarebbero i miracoli, per esempio, le liberazioni, sono solamente segno che confermano, solamente, sono i segni che confermano le parole di Gesù. Invece per Luca i segni sono fondamentali per dare credibilità a quello che poi Gesù dice. Dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Allora qui a che cosa si riferisce? Dagli inizi. Secondo voi, siccome qua dice che fece e insegnò, si riferisce dall'inizio del suo ministero pubblico praticamente, eh? Prende in considerazione l'inizio del ministero di Gesù, non prende in considerazione anche che cosa? I capitoli 1 e 2 del Vangelo, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia. E perché? Questi devono essere testimoni. Un bel problema questo, eh? Devono essere testimoni, oculari. Sarà un criterio di scelta, vedremo adesso fra Mattia e Barra, tutti e due erano idonei, ma per presentare il sostituto di Giuda, no? Doveva avere questa caratteristica, si doveva scegliere fra persone che avevano queste caratteristiche, cioè che conoscevano dagli inizi fino alla sua ascensione. Erano testimoni di questo. E allora, perché non viene escluso il capitolo 1 e 2, i Vangeli delle origini? Allora, non potevano essere presenti a tutto quello, no? E qui il fatto, il problema da chi ha ricevuto Luca le informazioni riguardo all'infanzia di Gesù. C'era una fonte scritta, c'era una testimonianza oculare di questo. E allora voi sapete bene che se ci fosse mai stata una testimonianza oculare, il cerchio delle persone che avrebbero potuto darla è molto ristretto, insomma, eh? È molto ristretto. Certamente loro no. Vedete com'è rigoroso lo storico Luca, no? Testimoni, ma testimoni delle cose che hanno visto, mica delle cose che non hanno visto. Si sta parlando di questo gruppo importantissimo, in questo periodo altrettanto importante, fra l'ascensione e la discesa dello Spirito Santo. È un fatto serio, serissimo. C'è un fondamento di quello che sarà dopo. È una fondazione quasi, e allora bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti per il ruolo che Luca assegna a questo gruppo, eh? Adesso parleremo di lui, e l'abbiamo detto pure nel Vangelo di Luca, Teofilo come personaggio, l'illustre Teofilo. Allora, dall'inizio significa questo. Teofilo, varie ipotesi, le abbiamo viste, amico di Dio, è un personaggio reale, è un personaggio fittizio. Ora, Noi ce lo poniamo anche questo, perché dovrebbe essere solo fittizio? Perché cosa impedirebbe alla logica che ci sia un personaggio che Luca conosce, che potrebbe essere come lui, aver fatto lo stesso cammino che ha fatto lui per avvicinarsi l'autore, forse un giudeo cristiano, per avvicinarsi alla fede, e a cui lui si rivolge per, dopo che ha fatto lui tutta la ricerca, per confermarlo nella fede.
Lo?
No, ha detto che io ti mando questo per dare consistenza a quello in cui credi, per dimostrarti che quello in cui credi è solido, la sfaleia, no? La solidità, la certezza di quello che io, in certo senso. Quindi, è un servizio che l'autore sta facendo a questo personaggio. Però, detto questo, quindi io non vedo nessun problema per non identificare storicamente pure un personaggio che noi non conosciamo, ma che l'autore conosce, no? Però poi rimane anche l'apertura, non sarebbe nemmeno tanto sbagliato identificarsi in questo personaggio come amico di Dio, eh? Non sarebbe nemmeno sbagliato questo. Io non so se Luca, l'autore, ha pensato a questo fatto, al doppio valore di questo termine. Però seppure non l'ha pensato, lo pensiamo noi, ci sentiamo noi, no? In questo momento, coinvolti direttamente, come se lui stesse scrivendo a ciascuno di noi. Vabbè, e quindi non ci facciamo altri problemi. Attenzione! Fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni, vedete come è costruito il greco qui? Fino al giorno in cui ha dato disposizioni, dopo aver dato disposizioni agli apostoli per mezzo dello Spirito Santo che si era scelti. Questa è la frase greca. C'è una cosa molto particolare. Si era scelti. Per mezzo dello Spirito Santo sta in mezzo a aver dato disposizioni, la ripeto la frase, dopo aver dato disposizione agli apostoli per mezzo dello Spirito Santo che si era scelti. Chi è che si era scelti? Gli apostoli che si era scelti. Allora, per mezzo dello Spirito Santo può essere attaccato a che cosa? Dopo aver dato disposizioni per mezzo dello Spirito Santo, eppure al verbo si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Mi sono spiegato? Quindi ha una posizione molto molto interessante questo verbo. Quasi che Luca voglia dire che sia l'azione della scelta e sia l'azione delle disposizioni che ha dato avvengono per opera dello Spirito Santo. D'altronde questo è un motivo, è un tema fondamentale nel libro degli Atti, no? Chi è la guida? Chi è che muove tutto? È lo Spirito Santo. Però una cosa di più, stiamo parlando di una chiamata particolarissima, quindi qua l'autore ci dice che Gesù quando ha chiamato questi dodici, il gruppo dei dodici, lo ha fatto per mezzo dello Spirito Santo. Quindi lui lo ha fatto per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è su di me. Nazareth, no? Il rotolo che ha preso di Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me. Quindi anche Luca, sappiamo che pure nel Vangelo lo Spirito Santo è all'opera dall'inizio, no? Tutti i Vangeli dell'infanzia sono opera dello Spirito Santo. Tutto quello che succede è per opera dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito è su Gesù, il Messia. E guida tutta la sua vita. Quindi sceglie anche per opera dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove. Durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Beh, lo sappiamo, la presenza di Gesù dopo la risurrezione con i suoi. E il numero qui, la durata del periodo che Luca precisa, sono 40 giorni. E noi sappiamo il valore biblico di questo numero, no? Lo sappiamo. Che significa 40? È un tempo compiuto in cui tutto quello che deve avvenire avviene. E ricordatevi i 40 giorni di chi? I 40 anni, 40 giorni, Mosè, Elia, il popolo, Gesù nelle tentazioni, no? Periodo completo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo per la cosa per la quale il numero viene usato. Quindi significa che Gesù in quei 40 giorni, cioè questo periodo che c'è stato fra la sua risurrezione e l'ascensione, in questo periodo è avvenuto tutto quello che doveva avvenire e Gesù ha fatto e ha detto tutto quello che doveva fare e dire. Riguardo a che cosa? Riguardo alla salvezza e riguardo all'insegnamento e alla formazione di questo gruppo. Tutto quello che doveva fare e dire. Quindi c'è una formazione, informazione completa che hanno ricevuto, eh? Con molte prove, e qui rientra nel discorso di Luca storico, con molte prove, non nelle visioni, no. Prove, il termine greco indica proprio la concretezza di qualcosa che viene visto e di cui si fa esperienza, la concretezza, con molte prove. È un termine che usano gli storici, eh? Questo greco qui. E lui lo usa da storico per dire che non stiamo parlando di favole. Concretamente, realmente Gesù è stato con loro e ha fatto tutto questo. Ieri abbiamo parlato di Luca storico, no? Abbiamo detto che non bisogna capire che Luca storico ci ha fatto la cronaca degli eventi l'accezione è un'altra, non dobbiamo pretendere da lui la precisazione né la precisione nei dettagli degli avvenimenti, degli eventi, no, assolutamente no, impossibile, sarebbe stato impossibile per lui e per tutti, per chiunque avesse scritto all'epoca sua, ricordate, no, questo? Cioè, lui è uno storico che segue i canoni, li segue, conosce bene un libro a cui si fa sempre riferimento, Luciano. Un autore greco che in un suo libro descrive le regole, potremmo dire, di chi deve scrivere un libro di storia. Perfettamente in linea. Cioè, le regole che ha seguito Luciano, che hanno seguito gli altri storici, che segue anche Luca. Non gli si può fare nessun appunto da questo punto di vista, No, un po' di apologia la dobbiamo fare pure noi qualche volta, Non dobbiamo sempre svendere le cose nostre quasi in difesa, quasi in difesa a dire sì, ma Luca non era una storia, quasi per difenderlo, da che cosa? Lui ha fatto lo storico come lo facevano tutti gli altri al tempo suo, punto. Quindi in positivo dobbiamo parlare di Luca e del suo mestiere di storico, in positivo e in senso propositivo pure, Non solo per difenderci dagli attacchi dei razionalisti illuminati che quando si tratta di Vangelo, di libri della Sacra Scrittura, attaccano senza pudore, spaccano in 4, in 8, in 12 e poi bevono tutto il resto con enorme facilità.
È vero che agli altri non si chiede un atto di fede,
Eh sì, possono divertirsi, però poi trattano quelle cose come se fossero scritte proprio in questi tempi, no? Trattano quelle cose. Vorrei vedere se facessimo l'analisi, come si fa ai giorni nostri, di alcune opere di storici riguardo a Cesare, per esempio. Vabbè, e allora là, che salvi lì? Se l'analisi fosse fatta con i criteri di certi razionalisti a tutti i costi, che salvi di quello? E che storia dovremmo ricostruire? Di chi? Su quali basi? Però poi quando si arriva al Vangelo, ai libri del Nuovo Testamento, ecco tutte queste storie che escono fuori. E invece lui è bravo e segue le regole dell'epoca. Almeno questo. Come gli altri. Li conosce, le conosce le regole e le applica. Va bene su questo? E questo è un problema che, è vero Piero, ci ritroviamo sempre. In tutti questi anni in cui abbiamo fatto i corsi, le lezioni divine, qua pure. Quando ci sono le obiezioni, un'obiezione sempre presente è questa. Che siamo profondamente immersi noi in questa atmosfera di iperrazionalismo, non lo so come definirlo. Noi siamo credenti razionali. Ma razionali nel senso brutto del termine, perché la ragione bisogna pure usarla. Perché inconsciamente siamo condizionati da 2 secoli di storia che hanno portato a questo tipo di cultura e di atteggiamento. E siamo poco riflessivi su questo, non ci fermiamo a riflettere, diciamo, ma aspetta un momento. Io ho letto un giornale sul Papa a Rio e ha detto questo. Ho letto un altro giornale e ha detto questo con qualcosa di più. Ho letto un altro giornale, ha detto questo con qualcosa di meno. Beh, adesso, con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo, riprese in diretta, ma mentre le stava facendo le cose, se sentivi in televisione, sentivi un certo tipo di commento, se cambiavi canale, sentivi un altro tipo di commento, già che leggevano l'avvenimento in un'altra maniera, diversa uno dall'altro. Il primo giorno, quando c'è stato quel blackout nella organizzazione del viaggio che stava facendo il Papa in Rio de Janeiro, bastava cambiare canale e ti accorgevi. Chi sottolineava un aspetto, chi so, la cronaca era là davanti agli occhi tuoi, tu vedevi una macchina bloccata nel traffico di Rio de Janeiro, stranissimo, una cosa assurda, non so come è capitata, e sentivi commenti diversi, con commenti e giudizi diversi, giudizi già diversi. E quindi, allora, abbiamo parlato ancora dello storico Luca, eh? Mentre si trovava a tavola, quindi abbiamo visto il ricordo delle apparizioni nel versetto 3. Egli si mostrò ad essi vivo, si fece presente ad essi vivo, ecco la parola vivo, una parola di significato teologico, è la parola che Luca usa pure nel Vangelo per parlare di Gesù risorto, è vivo, dopo la sua morte. E per 40 giorni apparendo, e il verbo proprio parla di una visione con gli occhi. Lo hanno visto. E parlando loro del regno di Dio, qui c'è questo termine che fa inclusione con, mette in inclusione l'inizio di Atti con la fine di Atti, perché al capitolo 28 che abbiamo visto, al versetto 23 e 31 si parla del regno. Paolo parla del regno. Apparendo poi è un participio presente. Che indica la realtà di quello che avviene. Versetto 4. Mentre si trovava a tavola con essi, veramente qui dice condividendo il sale con essi. Sì, in greco dice condividendo il sale, che è un modo per indicare lo stare a pranzo insieme. Quindi viene sottolineato l'aspetto della convivialità, i pranzi di Gesù con i suoi, no? La convivialità, la fraternità, l'unità che si crea durante questi pranzi. Vabbè, e questo è ripreso praticamente dalle apparizioni, i racconti delle apparizioni del Vangelo. Che dice? Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Attenzione, Luca sì, lo sappiamo che fa così, però sappiamo anche che Marco non dice così il Vangelo di Marco, che dice anzi? Che devono andare dove? In Galilea. Quindi questo è un aspetto particolare dell'evangelista, dell'autore del Vangelo, che viene ripreso qui. Ne abbiamo parlato pure ieri, no? L'importanza di Gerusalemme. Vangelo, si parte dal Tempio a Gerusalemme, si finisce a Gerusalemme. L'ascensione avviene nei dintorni di Gerusalemme, diciamo così, nel territorio. E poi da Gerusalemme si va a Roma. Ma quindi la centralità della città santa. Questo ci riporta a che cosa? Al concetto del progetto di Dio, che non viene annullato, cancellato, dice, beh, mo comincia una nuova fase, nel senso, dice, mo tutto quello che è stato fatto fino adesso non c'entra più, e invece c'entra. L'importanza della città santa. Domanda, ma è importante pure adesso? Perché ieri vi ho detto un'altra cosa, la diremo sempre, che qui sta parlando degli ultimi tempi, e gli ultimi tempi siamo, sono i nostri tempi, La diffusione dell'annuncio della salvezza parte da Gerusalemme. Rimanete in Gerusalemme fin quando non arriverà la promessa. E cosa succede? Che dopo che arriva la promessa del Padre, che è lo Spirito Santo, i primi tempi, che cosa succede? Tutto da Luca viene concentrato nella città di Gerusalemme. Vuole a tutti i costi ficcarci in testa la continuità del progetto di Dio, Non è una sostituzione. La continuità. Riguardo alle nostre riflessioni che dovremmo fare ogni tanto, ci capita di vedere, vero Piero, ci capita di vedere cose che succedono nella nostra Chiesa. Non parlo della nostra chiesa, mia, la nostra chiesa in genere, che quando c'è il cambio di ministero, di servizio, si passa da una persona all'altra, da una situazione all'altra, è come si cominciasse una storia nuova. È un peccato serio questo, È un peccato serio. Nel rispetto dei carismi che ognuno ha. Ma i carismi da chi vengono? Lo vedremo adesso. E sono sempre al servizio di che cosa? Lo vedremo adesso. Del progetto di salvezza che deve raggiungere tutti gli uomini. E invece noi assistiamo continuamente al qui sono arrivato io adesso, che poi ti fa fare delle domande, ti aspetta un momento, e mo tutto quello che è stato fino adesso da chi veniva? Il rispetto della storia di Dio con noi, Gerusalemme è importantissima e rimane importantissima. Rimane non nel senso archeologico, no, nella continuità del progetto. C'è, ha avuto una funzione importantissima a Gerusalemme. Vedrete in Atti il ritorno a Gerusalemme, pure quando l'evangelizzazione prende altre vie, secondo quello che lo Spirito Santo detta, c'è sempre, Luca ci mostrerà il ritorno a Gerusalemme, cioè si ritorna. Questo, ieri vi ho detto che c'è una linea continua, però dentro questa linea continua ci sono questi movimenti di ritorno. È di lì che bisogna prendere forza, coraggio, decisioni importanti. Il capitolo 15, l'assemblea di Gerusalemme, il cosiddetto concilio di Gerusalemme, davanti a un problema fondamentale per la storia della salvezza, la Chiesa è chiamata, guidata dallo Spirito Santo, guidata dallo Spirito Santo, e viene sottolineato questo, a prendere una decisione determinante. E questa è la prima parte del libro di Atti. Si arriva a quella decisione, ormai è fatta. Abbiamo deciso noi e lo Spirito Santo. Una storia che continua anche oggi e continuerà fino alla venuta di Gesù Cristo qui su questa terra, la seconda venuta, la parusia, no? È una storia che guidata da Dio per mezzo, guidata da Dio Spirito Santo. Allora, Gerusalemme, la funzione teologica anche di Gerusalemme, storica, teologica di Gerusalemme, è la città di Dio, è il luogo della presenza. È il luogo della presenza. È il luogo dell'Emanuele, Dio presente in mezzo a noi. Qualcuno potrebbe dire, fare un'obiezione qui, ne potrebbe fare tantissime. Dice, beh, perché Gesù è nato a Betlemme? È vero, no? Si verrebbe facile. Dice, questa è la città di Dio, perché è nato a Betlemme? Poteva nascere a Gerusalemme. Ma Betlemme è la città di Davide. E Gerusalemme è legatissima al Davide. Gerusalemme è città della conquista di Davide.
Nelle letture di oggi, due regni che rimangono a Salomone.
E quindi c'è solo che viene colto, la nascita di Gesù viene colto nel segno debole della discendenza davidica, no? Ma, e abbiamo detto ieri, all'Omelio ho detto che quella è una costante di Dio, no? Del suo procedere in mezzo a noi, scegliere ciò che è piccolo, ciò che è umile per intervenire, e questa è una costante assoluta, anche questo ci potrebbe far riflettere, no? Dio sceglie sempre così, l'abbiamo capito, ci dovremmo chiedere come mai noi siamo sempre alla ricerca di ciò che è più forte, ciò che è più grande, ciò... come mai? Quindi non è una differenza sui dettagli, no? Perché ce ne possono essere nelle cose di Dio, c'è una cosa che ha un suo valore, poi uno cura un dettaglio di più. No, qui è proprio nel contenuto fondamentale, no? Dio sceglie ciò che è piccolo, ciò che è umile, e noi scegliamo sempre tutto il contrario. Franca, hai capito che significa entrare nel testo? Puoi fare le proprie riflessioni, meditarlo, ruminarlo, perché ti dà, vedete, qua stiamo ancora in fase così di atti, più o meno di studio proprio, per cercare di entrare, ripetiamo le cose per entrare dentro, eppure ci sono spunti di riflessione già grandissimi. Di rapporto, per esempio, fra l'azione di Dio, la presenza dei testimoni, gli apostoli, il collegio apostolico, no? La relazione fra le due cose. Che tipo di relazione è? È così. Dio ha scelto, lo Spirito Santo ha scelto i dodici. Gesù dice ai dodici che devono aspettare, li forma in maniera completa. Pure i rabbini usano i 40 giorni della formazione per indicare una formazione completa. Li forma personalmente, potremmo dire, e poi arriverà lo Spirito Santo e comincerà il loro servizio alla salvezza per tutti i popoli, che si fonderà sulla presenza del collegio apostolico. Però non bisogna dimenticare tutto quello che succede prima e quello che succede poi, durante, ecco perché vi ho detto, noi e lo Spirito Santo. Certo, per noi è molto più facile dividere le cose, no? Ecco perché vi sto parlando di un progetto che va seguito attentamente, rispettato, attentamente adorato e contemplato, direi pure. Questa storia che continua, è in essere, che parte da Dio, con un'intenzione precisa, la nostra salvezza. Noi facciamo parte, per esempio, vi è mai capitato di sentirvi coinvolti nella parola pagani? Gentili, pagani? Siamo noi. E noi siamo, veniamo in linea, direi storicamente diretta, da quelle popolazioni che hanno ricevuto l'evangelizzazione, siamo noi. Sono passati 2000 anni, ma 2000 anni, e che sono 2000 anni? Davanti a Dio che cosa sono 2000 anni? Non ho capito questo.
Anche a livello di storia dei popoli, di cultura dei popoli, a livello profondo, è relativamente poco.
Ah, certo. Anche se adesso però si è accelerato molto, insomma. Adesso proprio siamo in fase di accelerazione estrema. Prima le cose andavano un pochino più piano.
Sì, però, il rito banale, no? Che quando una si sposa è accompagnata dal padre e consegnata al fidanzato, è un negozio di diritto romano, la tradizione è proprio una consegna.
Sì, sì, sì.
Rimasta dalle quale?
Beh, no, no, aspetta, vabbè, qua interrompiamo la trasmissione. Beh, proprio tale quale no, visto quello che succede adesso nel mondo, dai. Riguardo pure a nozze, convivenze e tutto il resto.
Infatti si parla di mutazione antropologica.
sta avvenendo. Va bene, allora. Ci dobbiamo fermare. Di non allontanarsi da Gerusalemme, abbiamo detto, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Riprenderemo. Io vi dico subito, visto la lentezza con cui stiamo procedendo, che noi mica faremo tutto il libro di Atti, assolutamente no. Io ho già parlato con Piero, lo facciamo in due puntate il libro di Atti degli Apostoli, perché non è possibile, fratelli e sorelle. Cioè, io potevo pur venire qui, ho stamattina un brano, oggi pomeriggio un brano, per 5 giorni, quanti ne avremmo fatto? Una decina, per quanti versetti? Dai, 60, 70 versetti. Alla fine avrei detto, abbiamo fatto il libro di Atti, hai fatto proprio niente, insomma. Cioè, quindi io spero di darvi in questi giorni soprattutto le chiavi, si dice, di lettura, di comprensione delle problematiche più importanti che sono presenti nel libro, dei primi 15 capitoli, fino al Concilio di Gerusalemme. Poi l'anno prossimo, se Dio vorrà, facciamo il resto, soprattutto mettendo al centro un personaggio che richiede grande attenzione. È quello di Paolo, no? Perché quando parliamo di Paolo poi dobbiamo necessariamente andare a spulciare un po' le lettere, è necessario per forza, e quindi la cosa diventa più complicata. Allora io ho dovuto fare una scelta, invece non si può fare tutto, scegliamo l'approfondimento, la riflessione, anche per darvi tempo di meditare sulle cose, perché possa servire per la vita quello che facciamo. Va bene? Allora, ci vediamo alle 11:15.